Sergio, la mia, diciamo, personale speranza è che questo monitoraggio costante di cui ha parlato chiaramente anche la ministra possa essere esteso di prassi a una serie di atti normativi, non soltanto questo che è fondamentale, perché purtroppo molte volte siamo carenti proprio in quello, nella valutazione ex ante, come dicevamo prima, e poi nel monitoraggio successivo, motivo per cui tanti provvedimenti recenti e non hanno degli impatti modesti, tutto sommato, rispetto a quelle che potevano essere le premesse o le aspettative. Solo un chiarimento per me, questa è proprio una domanda mia, ma immaginavi o immaginavate il centro unico decisionale come una sorta di consip delle richieste di accesso o unico per amministrazione?
Certamente unico per amministrazione, questo è logico perché il centro, diciamo, di riferimento resta l'ANAC sulla gestione della trasparenza. Io sono molto, come ho detto prima, incoraggiato e rallegrato dal fatto che la visione dell'ANAC non è assolutamente chiusa sull'adempimento né tantomeno sull'anticorruzione, nonostante il nome, che è un nome che in questo caso per fortuna non ha prodotto questa distorsione. Sicuramente un centro che deve avere, come dicevi anche tu prima, un regolamento il più possibile unificato e uniformato a livello nazionale, però deve gestire il registro degli accessi, il regolamento degli accessi a livello di singola amministrazione, anche per poter permeare di un certo modo di operare omogeneo tutta l'amministrazione. Cioè le giornate della trasparenza che prima erano previste, che sono state spesso una specie di aumento del peso convegnistico, di esibizione di grandi principi, dovrebbero diventare un momento di confronto su come stanno funzionando gli accessi e su come stanno funzionando le regole. Questo dovrebbe essere quello che dovremmo fare alla luce di una unificazione del centro decisionale.
Grazie. Solo un'ultima osservazione, sempre sulla circolare, tanto oggi ampiamente citata, penso che l'abbiamo più o meno analizzata tutta. Forse un altro dei temi da approfondire riguarda, a mio avviso, l'impossibilità di fare richieste anonime. E qui me lo pongo a livello di macrosistema per diciamo, la compatibilità con altri diritti che secondo me hanno probabilmente anche pari dignità e sul quale probabilmente un approfondimento specifico andrebbe fatto. E passerei la parola adesso a Daniela Vellutino, che è docente di comunicazione pubblica all'Università degli Studi di Salerno e anche responsabile di un progetto che io conosco molto bene che si chiama Diritto di Accesso Civico. Daniela.
Buonasera a tutti. Allora, il diritto di accesso civico è un blog didattico, fondamentalmente serve per far esercitare i ragazzi a scrivere per la comunicazione pubblica. Nasce prima della legge sul diritto di accesso civico, l'ho registrato penso un anno prima, quindi in un certo qual modo sono stata un'innovatrice della parola perché io di formazione sono linguista, anzi linguista generale, glottologa. Cosa c'entra una glottologa con la pubblica amministrazione? C'entra perché effettivamente la pubblica amministrazione e i saperi della pubblica amministrazione poggiano tutto sulla parola. E di fatto cosa faccio fare i ragazzi? Faccio andare i ragazzi nelle pubbliche amministrazioni chiedendo attraverso il diritto di accesso civico, ma da un anno, le informazioni che sono relative alla gestione del servizio dei rifiuti urbani. Perché? Perché ovviamente vengo dalla Campania e quindi è un vero mercato del lavoro sulla comunicazione che si apre ed è un segmento che i ragazzi possono apprendere per poter poi impiegare sia in comunicazione pubblica sia in comunicazione d'impresa, perché diciamo che nei nostri corsi si tende di più ad essere iscritti alla comunicazione d'impresa. Quindi di fatto cosa fanno i ragazzi? Vanno all'interno delle pubbliche amministrazioni e chiedono dei dati che qualsiasi cittadino che paga le tasse sui rifiuti vorrebbe conoscere, tipo perché costa tanto la tassa sui rifiuti, perché a questo, è sempre una tassa molto onerosa, dove vanno a finire i nostri rifiuti, cosa guadagna la nostra amministrazione con questi rifiuti. Sono delle informazioni semplicissime che sono alla base del servizio di gestione dei rifiuti, eppure non sono per niente presenti nella sezione amministrazione trasparente di informazioni ambientali della pubblica amministrazione. Quindi io che cosa faccio fare? Innanzitutto faccio monitorare il sito web della pubblica amministrazione. Poi Poi contemporaneamente scrivo al sindaco, al responsabile della trasparenza, al responsabile del servizio di gestione dei rifiuti, all'assessore competente, annunciando che nel corso dell'anno accademico sarà fatto un monitoraggio di queste informazioni e che ovviamente avvieremo due tipi di rapporto con la pubblica amministrazione, facendo una richiesta attraverso l'associazione di diritto di sapere che ci ha dato una mano per presentare le istanze di diritto di accesso, però contestualmente i ragazzi devono conoscere in maniera amichevole la pubblica amministrazione, devono frequentare la pubblica amministrazione, perché il mio principio è questo: se io formo un cittadino monitorante e se formo un cittadino che richiede questi dati, compio un'operazione che è quella di far capire innanzitutto al mio studente che la sua funzione, che il suo sapere, che quello che sta studiando serve a qualcosa, che di fatto la pubblica amministrazione deve accogliere le istanze dei cittadini e che quindi molto spesso le metto anche in crisi, perché non vi nascondo che io non ho ancora pubblicato i dati del corso accademico di quest'anno perché stiamo ancora verificando i dati della pubblica amministrazione in quanto non hanno risposto. Siamo di quelli 30 richieste di accesso civico che sono state inevase, perché è molto difficile per alcune pubbliche amministrazioni della Campania rispondere sulla gestione del servizio di rifiuti urbani. E quindi di conseguenza la formazione del comunicatore pubblico, a mio parere, è quella appunto di un ruolo proattivo, perché in questo modo faccio capire allo studente che studia comunicazione pubblica che soltanto mettendo a sistema le informazioni per la pubblica amministrazione potrà essere da un lato un buon cittadino e dall'altro fornire alla pubblica amministrazione gli strumenti per comunicare col cittadino. Questa nostra esperienza ha portato delle belle conseguenze, perché di fatto le pubbliche amministrazioni, è successo, devo dire la verità, per l'anno scorso, quest'anno no, si sono interessate a questi studenti monitoranti e qualcuno ha anche fatto di piccoli contrattini per implementare la sezione amministrazione trasparente. E di fatto quindi è un'operazione che serve alla pubblica amministrazione a capire la funzione di un comunicatore pubblico, capire la funzione che potrebbe avere l'URP e ritornando poi al tema di questa discussione, io rispetto alla circolare ho messo in evidenza che ho avuto piacere di vedere che tra gli enti, chi poteva ricevere le istanze di diritto di accesso civico generalizzato e semplice ci fosse l'ufficio relazioni col pubblico, però di fatto non viene dato, forse nella parte che parlava proprio di help desk, si poteva mettere che l'help desk poteva essere appunto l'ufficio relazioni con il pubblico. E credo che ci siamo ancora in tempo per poter fare in modo che sia così, perché di fatto è quello il front office della pubblica amministrazione. Ha quel ruolo e il comunicatore pubblico deve svolgere questa funzione, perché deve essere il facilitatore con il cittadino, colui che riesce a focalizzare le istanze delle richieste del cittadino e poter essere dialogante al proprio interno. Ed è anche un modo per far sì che la pubblica amministrazione si riesca ad avere una funzione comunicativa che sia realmente dialogante e che possa favorire la partecipazione e quindi riuscire a migliorarsi attraverso la presenza e le richieste dei cittadini. Volevo aggiungere invece una cosa sulla questione della standardizzazione dei documenti. Sì, è fondamentale, nel senso che qua parla l'altra parte di me. Appunto, come vi dicevo, io sono linguista, la mia linea di ricerca è sull'interoperabilità semantica della costruzione della terminologia che possa essere utilizzabile come metadato per recuperare i documenti. Questo è molto importante ed è talmente importante che però bisogna fare anche in modo che la terminologia istituzionale e tutti i documenti normativi posseggono delle definizioni rispetto ai termini che adottano, farli diventare dei glossari istituzionali. Questa è un'altra cosa che io sto chiedendo e chiedo sempre. Chi mi segue su Twitter sa benissimo che il mio cavallo di battaglia qual è? È quello di dire: ci sono dei nuovi concetti, questi nuovi concetti hanno delle denominazioni, queste denominazioni preferibilmente devono essere in lingua italiana, perché così si riesce ad essere maggiormente comunicativi con la propria lingua madre. Ed aggiungo anche la questione dei watchdogs. Io ho risposto alla consultazione pubblica e ho detto che a me il concetto di watchdogs piace, ma deve essere tradotto in italiano. Ma la traduzione in italiano che io propongo è proprio quella di andare contro la questione di considerare gli influencer, perché per me sono tutti cittadini monitoranti, quindi non si crea una divisione all'interno di chi può essere più titolato a. Qualsiasi cittadino monitorante può essere titolato a poter richiedere questa informazione alla pubblica amministrazione. Quindi accesso semplice, accesso generalizzato. E però, appunto, la battaglia su glossari istituzionali, guardo Sergio e dico, la facciamo? Facciamo in modo che i glossari istituzionali siano una parte integrante dei siti web della pubblica amministrazione? Già lo dice il CAD, però come anche per la legge 150, penso che siamo invecchiati insieme su questo, è un po' disattesa, anche questo è disatteso. Invece il glossario istituzionale è fondamentale, perché enuclea i concetti principali, fa trasmissione della conoscenza ed in più serve agli agenti, guardo Flavia in questo caso, perché in questo modo siamo io linguista computazionale e Flavia informatica, poi tutti giuristi. Quindi, come dire, il cerchio si chiude dicendo facciamo la battaglia sui glossari istituzionali, sulla terminologia istituzionale, per fare in modo che diventano gli strumenti per la standardizzazione e per l'interoperabilità semantica. Vi ringrazio, credo di aver detto tutto, sì, forse qualcosa sulla accountability, ma in un'altra occasione.
Io prima di fare eventualmente un giro, se qualcuno ha voglia di precisare qualcosa, chiederei a Giovanna se ci sono domande e se c'è l'esito del questionario, se abbiamo qualche riscontro. Certo. Prego.
Mi porto il PC dietro. Allora, sulla prima domanda, trovate abbastanza semplice la normativa sul FOIA? Il 33% di coloro che hanno partecipato hanno risposto, dice sì, 66-67 no. Dice no.
Ok, due terzi, va bene, no, andiamo.
E l'altra domanda, dall'approvazione del nuovo decreto sono aumentate le richieste di accesso? No, il 77-78, sì, il 22-22. In ultimo, avete partecipato alla consultazione sulla circolare applicativa del FOIA? L'87-50 dice no.
Bene, diciamo che bene nel senso di male, cioè i risultati che mi aspettavo tutto sommato, che non fanno altro che confermare le cose che ci siamo detti oggi, quindi difficoltà interpretative a comprendere la normativa, non sono aumentate le richieste d'accesso e qui ci colpevolizziamo tutti come il famoso chiunque, no? L'amico che viene dall'Australia che deve avere la possibilità di fare la richiesta senza essere schedato, alla fine è questo. E l'ultima cosa riguardava probabilmente la tempistica, probabilmente anche le forme di comunicazione, perché in pochi hanno partecipato a questa consultazione. Io ricordo il giorno prima della chiusura sul sito credo ci fossero una trentina di commenti, di cui un terzo di Francesco Addante, che si sa che è un prolifico su queste cose, quindi per dire che purtroppo c'è stato poco riscontro anche da parte nostra e qui faccio anch'io stessa un mea culpa, ho scelto l'altra strada, inviare un'email nel primo momento utile. Se qualcuno del pubblico ha, diciamo, voglia di qualche chiarimento, qualche domanda, noi siamo qui per eventualmente raccoglierle.
Buongiorno, grazie a tutti i contributi molto, molto densi e interessanti. Io mi volevo riallacciare un attimo rapidamente all'intervento dell'assessore Marzano quando ha cominciato parlando del diritto, finalmente il diritto alla conoscenza e il diritto di conoscere, e fare un salto con l'intervento del consigliere Toschei rispetto alla sottolineatura di quello che ancora manca nel FOIA italiano rispetto a quello anglosassone, quindi il diritto all'informazione, non so se è più corretto dire informazione, informazioni, che è un'altra cosa, e quanto rispetto a questo e rispetto alla differenza inciso informazione dato documento, che a me continua a non essere comunque chiara, malgrado mastichi questi argomenti dall'epoca della Convenzione di Aarhus sull'accesso all'informazione ambientale, eccetera, anche adesso che siamo arrivati al FOIA continuo ad avere dei dubbi sulla sottile linea di demarcazione fra informazione e dato. E quanto tutto questo rispetto a un contesto di non conoscenza diffusa, ovviamente, di questi interventi legislativi, di queste norme, non sono ancora conosciute quelle precedenti, il FOIA ci vorrà ancora tantissimo tempo, in mancanza di dosi massicce di informazione, sensibilizzazione, dibattiti pubblici. Ieri se n'è fatto uno sul decreto in via di approvazione sul débat public. Quanto siamo lontani e quanto il FOIA in questa direzione aiuti o non aiuti? Non so se mi sono spiegata a sufficienza, grazie.
Se qualcuno, chi vuole rispondere? Dottor Flavia, tu?
Quanto siamo lontani, io credo che questo lo dobbiate più dire voi, a meno voi, quelli che sono sul campo tutti i giorni. Io posso dire quella che è la mia, però appunto, come giustamente faceva notare Daniela, io sono un'informatica di formazione, quindi mi verrebbe voglia di sottolineare quello che ho detto: serve più formazione sia sulla norma, sia sulle definizioni che rischiano di non essere condivise, perché appunto sulla singola parola il giurista la interpreta in un modo, l'informatico in un'altra e il linguista in un'altra ancora. Forse abbiamo bisogno di un vocabolario condiviso, il politico non lo so, di un altro di un vocabolario condiviso. Non solo, ma quando si parla di dematerializzazione, è vero, è verissimo, è anche vero però che adesso i documenti nascono digitali, sarebbe bene che restassero digitali, anziché quello che ahimè vedo dolorosamente quotidianamente, che vengono stampati, firmati e poi diventano di nuovo digitali, ovvero senza metadatazione, quindi non reperibili online, ed è un calvario. Quindi se restassero digitali, poi per carità, gli argomenti del passato, quelli andranno digitalizzati e acquisiti e inseriti nel modo corretto in un database, ma come nascono sarebbe fantastico se fosse proibito farli diventare diversi da digitale. Esiste, forse sapete, c'è stata l'epoca, voi sapete, ci sono le parole chiave che ogni tanto girano come moda, c'era la moda del BIOD, che è il Bring Your Own Device. Io vorrei fare in comune il BIOP, Bring Your Own Paper. Se vuoi stampare, ti porti la carta da casa, se no lo lasci digitale. Non ci riuscirò, temo, però, io credo che dovrebbe rispondere però qualche giurista alla sua domanda.
Immaginavo una, forse la necessità, non so se è stata fatta, di una sorta di norma tipo l'ammazza fax di qualche tempo fa, che il fax l'ha ammazzato realmente poi alla fine, quindi magari un ammazza carta serio, sì, proprio scritto anche in questo modo molto violento.
Allora, partendo, mi ricollego subito un attimo a quanto ha detto l'assessore. Io partirei con uno slogan: quello che è incredibile si può fare. Sembra strano, probabilmente è troppo recente, molti non lo sanno, ma dal 1 gennaio 2017 è nato il processo amministrativo telematico. Noi non conosciamo più la carta. Do dei numeri, ma dal 1 gennaio 2017. Parto, però i numeri è sempre quello, le risorse. Poche persone, e adesso infatti dico... piano piano, perché pare facile, è nato il processo amministrativo telematico, non abbiamo più la carta, poi gli scrivono una normetta, ma per un anno presentami la memoria di cortesia, perché almeno un pezzo di carta lo devo avere. E qualcuno dice, ma non solo una memoria, anche un documento di cortesia. Voi considerate che dinanzi al TAR, senza tediarvi velocemente, bisognava presentare 5 copie di tutto. Quindi se io ho 500 documenti, 5 copie ai 500 documenti, nonché la memoria, eccetera, il ricorso. In Consiglio di Stato si passa a 7. Immaginate la carta. Quando tu imponi di escludere la carta, se il giudice non è ancora, diciamo così, pronto, si stamperà con la propria risma, comprandosela, perché non gliela passano, questa è una notizia, si stamperà solo quello che ha necessità di vedere, quindi una copia, e semmai qualcun altro in appello. Abbiamo già ridotto la carta, la cosa migliore sarebbe prendere, staccare le spine dalle prese, allacciarle e piombarle delle stampanti, così che la carta non c'è più. Dobbiamo anche considerare che la popolazione, ne parlavamo forse un po' troppo sottovoce, la popolazione pubblica, dei dipendenti pubblici, è molto vicina all'età della pensione, anche perché di concorsi ce ne sono pochi. L'alfabetizzazione di questo personale è molto scarsa dal punto di vista digitale, ma soprattutto hanno una difficoltà fondamentale, non riescono a consultare, esaminare, elaborare lo scritto dal video. Allora qualche collega dico, guarda, quando i tuoi figli non ci sono, perché altrimenti te lo impediscono, tu prendi un bel cavetto HDMI, vai in televisione, alla televisione, e lo colleghi, così vedono il video direttamente in televisione, e questo l'aiuta. Ma gliele devi insegnare queste cose, ti ringraziano, ti abbracciano come se tu avessi scoperto chissà cosa. Secondo me una delle migliori professioni per i figli, per il futuro, è il badante informatico, perché quando noi avremmo digitalizzato questo paese avremmo bisogno però di aiutare coloro che non sono a livello. Quanti sanno che possono presentare una istanza alla pubblica amministrazione come atto introduttivo di un procedimento dalla propria posta elettronica semplice, scansionando la domanda firmata ovviamente e scansionando e spedendo da posta elettronica semplice nottetempo, non a sportello aperto, nottetempo l'istanza. Quindi noi le norme le abbiamo, il problema poi dopo che applicarle non è semplicissimo, perché non abbiamo le risorse e c'è una resistenza culturale da parte degli uffici ad applicare queste disposizioni, perché sembrano insormontabili. Basterebbe dare qualche piccola, innanzitutto, briciola di fiducia, e poi far capire che le cose si possono fare, e sono ben contenti di farle. Cambio immediatamente. Informazioni. Probabilmente prima, il tempo, le cose da raccontare, vi ho detto metà di quello che stavo dicendo, e cioè, se voi guardate bene l'articolo 5,1, l'accesso civico semplice è a informazioni, documenti, atti, scusate, dati. Quando passiamo al secondo comma scompaiono le informazioni. E infatti nel 1309, oramai è diventato familiare, lo chiamiamo così, le linee guida, ci ha detto, attenzione, non devi elaborare dati. Quindi noi abbiamo conclamato tra una fonte primaria e quella che, a mio modo di vedere, per quello che vi ho detto prima, è una fonte secondaria, le linee guida dell'ANAC, abbiamo conclamato che in Italia il foglia ad informazioni non lo abbiamo, se non consigliere comunale, consigliere regionale, consigliere provinciale, ambiente, consumatori. E accesso ai dati. Quindi in questo momento, da un punto di vista normativo, l'accesso alle informazioni è possibile. Io voglio leggerla in chiave positiva, semipositiva. Le informazioni dovrebbero essere pubblicate sul sito. Cioè, ribaltiamo, non deve essere il cittadino ad avvicinarsi all'amministrazione e chiederle. C'è una operazione di anticipazione da parte del cittadino. È un po' come quando tu formi una norma di legge, poi dopo devi allegare alla legge altri atti, no? Gli atti sull'impatto della regolazione, una valutazione dell'impatto della regolazione. Quindi tu devi già immaginare l'impatto del procedimento e del provvedimento, non più della norma, ma del procedimento e del provvedimento. Scegliere di allocare la discarica in quel luogo, decidere di realizzare l'opera pubblica in quel luogo, è sì sintetizzata nel provvedimento, ma ha bisogno di una spiegazione che nel provvedimento non ci deve essere, perché lo renderebbe troppo lungo, sarebbe un racconto. Deve essere allegato, è qualcosa di diverso, è l'informazione rispetto alla quale, avendo massima libertà l'amministrazione di utilizzare i termini, non è che divulga notizie di terzi e quindi non entra in gioco il conflitto con la privacy. Cioè divulgazione, ripeto, è tutto bello dirlo, non è molto semplice farlo, bisognerebbe tanto cominciare con quei provvedimenti ad impatto importante, cioè proprio quelli che sollecitano il dibattito pubblico. Quindi lo si rappresenta e chiudo, in particolare quando sono coinvolte più amministrazioni, cioè il potere esercitato in maniera condivisa. Tutto il tema 17 bis 241, scusate se parlo a numeri, cioè il silenzio assenso tra le pubbliche amministrazioni e tutto ciò che deriva dalla conferenza di servizi. Le produzioni di conferenza di servizi, a mio modo di vedere, meritano chiarimenti, informazione alla cittadinanza, e probabilmente otterremo anche un effetto deflattivo, cioè non impugni, perché tu hai capito qual è la ragione che ha indotto l'amministrazione e percepisci, anche solo rivolgendoti ad un legale, che non è opportuno, non ne vale la pena di spendere i soldi di impugnare. Quindi ma anche l'accesso ai documenti aveva alla radice l'aspetto, la funzione deflattiva che non ha avuto. Tu hai prima gli atti per sincerarti che l'amministrazione ha lavorato bene, non impugni. Tutto qua.
Io vorrei dire, già che io sono convinto che questo problema è fondamentale, però può essere questo equivoco sulle informazioni, perché siamo a un livello di equivoco per il problema fonte secondaria, fonte primaria. Infatti è una questione su cui ci sono già opinioni diverse, ne parlavo su Facebook qualche giorno fa con Ernesto Belisario, che dice appunto le informazioni sono negate, dice scusa ma in realtà sono però previste dall'articolo, insomma c'è già un'opinione diversa, e quando ci sono opinioni diverse vuol dire che non è chiara la norma. Io credo che sia un discorso che si potrebbe risolvere nei fatti attraverso, come dicevo prima, la pubblicazione proattiva, che poi è quella stessa cosa che in pratica diceva il consigliere Toschei, e attraverso l'uso dei social, perché l'esperienza di Pia Social, come vi dicevo, dimostra che in molti casi l'informazione viene chiesta a chi? Al giornalista pubblico, perché è normale che sia così, lo viene chiesto all'ufficio. E quindi di fatto attraverso la pubblicazione sui siti o attraverso la pubblicazione sui social questo tipo di fossato fra il dato e l'informazione potrebbe essere colmato. Per questo motivo io sarei, già che l'esperienza che è stata raccontata da Flavia Marzano e quella che ieri ho sentito di Milano sono molto avanti, a me mi piacerebbe sognare che le due capitali d'Italia di colore politico leggermente diverso, no non dire una dai su, lo dico in modo...
C'è la legge che lo dice.
Sì, vabbè, per carità, lo dicevo in termini... Lo dicevo
in termini... Senso di appartenenza.
Vabbè, però... sarà perché sono un interista amareggiato e quindi Milano me la voglio sentire comunque capitale. Vabbè, scherzando. A parte gli scherzi, sarebbe bello che due amministrazioni, appunto, di colore politico leggermente diverso, fossero comunque, per l'esperienza che stanno facendo a pochi mesi, fossero comunque... capaci di indicare i loro modelli, che in un momento in cui chiaramente c'è anche un grande disorientamento, circolare o non circolare, in tante realtà amministrative italiane. Perché ciò che ho sentito ieri, unendosi cioè ai referenti della trasparenza in tutti gli uffici, e anche questa applicazione già diciamo che precede addirittura lo spirito della circolare, mi sembra che possano fare da apripista per molti altri.
Ti rispondo volentieri su una cosa carina, in realtà, che ti piacerà, e piacerà anche a lui un'altra. Una è il 3 di ottobre mettiamo in comune l'innovazione, invitando a Roma, in Campidoglio, alla capitale, invitando tutti gli assessori all'innovazione, e ce n'erano 11 milioni di abitanti rappresentati, destra, centro, sinistra, Milano compresa ovviamente, 5 Stelle
e Parma, che quello stesso giorno Pizzarotti usciva dal Movimento 5 Stelle. In sala da noi a Roma, in Campidoglio, c'erano il suo assessore e il suo dirigente tecnico. E abbiamo continuato, è diventato un evento periodico, itinerante, che stiamo, proprio perché c'è uno zoccolo comune che abbiamo la consapevolezza che dobbiamo fare insieme, perché reinventare l'acqua calda è una delle cose più stupide che potremmo fare. Oltretutto sono soldi pubblici quelli con cui l'acqua calda è stata fatta, quindi è veramente sbagliato riscaldarla di nuovo. Per quanto riguarda la consapevolezza digitale, abbiamo fatto proprio con la certezza che quelli sono dati veri, purtroppo non tutti sono in grado di accedere alle informazioni, ai dati online e sono capaci di fruire degli strumenti, abbiamo fatto i punti Roma Facile, sono punti sul territorio dove io devo fare un servizio online, prenoto e trovo qualcuno che mi aiuta a farlo, trovo qualcuno che mi aiuta a scrivere mio figlio a scuola. Purtroppo, attenzione, il divario digitale non è solo del novantenne, eh? Dai 15 ai 72 anni, Eurostat dice che un romano su quattro, un italiano su quattro non è mai andato in internet, mai. Che significa che dobbiamo farlo, e questo sul territorio, in ogni municipio, entro giugno, per ora sono 15 punti, entro giugno ci saranno in tutti i municipi.
Anche perché su certe fasce di età abbiamo poi il problema della consapevolezza, soprattutto sui più giovani, che è altrettanto importante. Vitalba.
Io vorrei, però probabilmente, ecco, se ci sono altre domande meglio, io poi volevo solo brevemente poi replicare al professor Ponti.
Grazie. Buonasera. Volevo dire una cosa, più che okay, il discorso dell'accesso civico, però secondo me il FOIA si basa soprattutto sul fatto che la pubblica amministrazione deve pubblicare tutti gli atti che possono essere messi a disposizione, a parte quelli che sono coperti da vari limiti e quant'altro. Che questo, la pubblicazione di tutti questi atti cioè toglierebbe molto il lavoro dagli accessi e quant'altro, e favorirebbe anche appunto il discorso della partecipazione. E, alcuni aspetti tecnici, perché mi sono andata a leggere appunto il FOIA, sul discorso della pubblicazione, viene indicato che l'amministrazione deve pubblicare in un tempo, cioè deve pubblicare tempestivamente gli atti, però c'è da indicare bene cosa intende per tempestivamente, perché ad esempio un permesso di costruire che viene pubblicato dopo 6 mesi non porta a nulla, ecco, perché in 6 mesi un cittadino non può fare nessuna osservazione, nulla. Altra cosa, come si diceva con il segretario del Comune di Milano, dove è una cosa che si riscontra in diversi enti, soprattutto piccoli, dove il responsabile della corruzione, il responsabile della trasparenza e il segretario comunale sono la stessa persona, cioè, se c'è un'inadempienza a chi ci si rivolge? Perché appunto se sono tutte la stessa persona è un po' difficile capire a chi rivolgersi. E poi il discorso che nella normativa si dice che questi adempimenti non devono gravare il comune di ulteriori costi, però la formazione, la dematerializzazione, tutte le cose necessariamente hanno dei costi, quindi sono cose un po' incompatibili secondo me. E poi basta, ecco, questo. Grazie.
Buonasera, volevo fare una domanda al consigliere Toschi, tecnica. Quanto tempo per fare ricorso contro un diniego o una mancata risposta al difensore civico o al responsabile della trasparenza, visto che sul 97 non c'è un tempo, al contrario dello 241 dove c'erano i 30 giorni come tempo termine decadenziale?
Se magari raccogliamo le domande poi facciamo forse...
Buonasera a tutti, vi ringrazio perché è stato un dibattito ricco e interessante, ma anche fino al dettaglio di alcune problematiche. Io volevo fare una domanda al consigliere Toschei rispetto all'articolo 116 del processo amministrativo. Siccome appare un difetto di coordinamento con l'introduzione dell'accesso civico generalizzato, la cui tutela diciamo genericamente sembrerebbe dedursi dal nuovo 33-2013, ma che non viene riportata nell'articolo 116 del processo amministrativo. Volevo sapere se a suo parere è pacifico che ci sia... Siccome mi stavo rivolgendo proprio a lui, sa... Allora, se possiamo ritenere, la domanda era proprio per il consigliere, se possiamo ritenere pacifica l'esistenza di una tutela specifica dinanzi al giudice amministrativo anche in caso di diniego o di mancata risposta all'accesso civico generalizzato allo stato attuale della normativa. Grazie.
Grazie. Dunque, abbiamo parlato molto di informazione anche in questo seminario, però nessuno ha citato la legge 150 del 2000, che secondo me è una legge fondamentale, che già in quella legge lì, quella sulla comunicazione e l'informazione del pubblico amministrativo, si parlava di trasparenza. Quindi, ecco, quella è stata una legge, secondo me, che poneva le basi, già le basi per... un'attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, sia nei confronti dei cittadini che nei confronti degli organi di stampa, che però poi non ha avuto un grande sviluppo, a parte la definizione delle figure professionali che devono occuparsi di queste cose e poi successivamente anche la creazione degli uffici per le relazioni con il pubblico. Quindi io poi, appunto... un'altra cosa che prevedeva quella legge era la comunicazione all'interno dell'amministrazione. Secondo me anche questa è una cosa molto importante, cioè prima di comunicare fuori bisognerebbe comunicare all'interno. E io ritengo che nelle amministrazioni questo problema della comunicazione intraistituzionale sia veramente un problema grosso, perché chi ha un minimo di esperienza di vita amministrativa sa che è già molto difficile sapere dal collega che occupa la stanza accanto quello che fa. Perché tutto viene vissuto certe volte in amministrazione come res propria, cioè l'amministrazione è un'attività che faccio io, vado in vacanza, chiudo il cassetto, me ne vado. Quindi prima di comunicare all'esterno bisognerebbe far passare questa idea che anche all'interno delle amministrazioni bisogna comunicare. Un'altra cosa che volevo dire, ricollegandomi a quello che diceva il dottor Ferrante, in effetti è vero, cioè chi si è occupato di uffici stampa soprattutto, quindi comunicazione rivolta soprattutto agli organi di informazione, è ossessionato da quelle che si chiamano in inglese le negative campaign, cioè quello che tu dici viene utilizzato contro di te. Cioè c'è questa idea che l'amministrazione è formata da una massa di, non dico fannulloni, ma insomma nulla facenti, e che tutto viene fatto per vantaggi personali e non in vista del bene comune. Questo che cosa produce? Produce una burocrazia difensiva, un atteggiamento difensivo, per cui prima di comunicare, accidenti, ci devi pensare due volte, perché tanto l'ultima parola aspetterà sempre all'organo di stampa, la rettifica non viene pubblicata e quindi insomma questo rapporto non con il singolo cittadino ma con gli organi che sono deputati a informare la collettività non è sempre molto bucolico, insomma, voglio dire, nell'amministrazione. E poi c'era un'altra cosa che volevo dire, questa importanza dei social. Certamente i social sono importanti. Però voi mi insegnate che prima di aprire un profilo sul social bisogna essere poi sicuri che tu se lo amministri, nel senso che aprire un profilo, quindi creare un'attesa del pubblico e poi non presidiarlo, nel senso di non poi rispondere, è controproducente. Quindi sì, i social, benissimo i social, però occorre che l'amministrazione metta in campo le risorse sia materiali che di personale per poi poter essere proficuamente presente sui social.
L'ultima domanda, perché abbiamo 5 minuti poi per risposte veramente brevissime. Sì.
Mi collego anche alle stesse domande che hanno fatto alcuni colleghi, perché le criticità dell'articolo 5,6 io le vedo molto, diciamo, molto interessanti, perché da una parte non fissa, il legislatore non fissa il termine per la presentazione della richiesta di riesame al responsabile dell'anticorruzione, mentre invece ci sono comunque 30 giorni per ricorrere al TAR. Poi, per esempio, nello stesso comma 6 vedo poca chiarezza sul differimento, perché il differimento, da una parte c'è la possibilità della pubblica amministrazione di differire, dilazionare la documentazione, la consegna, dall'altro però consegna all'amministrazione uno strumento che potrebbe essere usato in maniera impropria, nel senso non fissando un termine per la dilazione, e a questo punto, anche perché lo stesso provvedimento di differimento, non essendo un provvedimento finale, non so se può essere impugnato né davanti al TAR né davanti a un responsabile dell'anticorruzione. Quindi lasciamo proprio il fatto che non è stata immessa come ipotesi quella dell'impugnativa in caso di differimento inaccettabile da parte del richiedente, si lascia, diciamo, un margine di chiusura a favore della pubblica amministrazione. E poi l'ultima cosa sulla coerenza sistematica, questa ho sentito da uno dei relatori parlare di coerenza sistematica. Quando è possibile utilizzarla in carenza normativa nella legge Foglia? Cioè, nel senso, quando possiamo fare ricorso alla 241 o altre leggi che ci vengono in soccorso? Oppure è inaccettabile questo tipo di utilizzo? Ecco, perché è stato un termine usato prima dai relatori. Grazie.
Credo sì, ce ne fosse un'altra ancora domanda o abbiamo finito?
Guarda, posso dire una precisazione sui social?
Prego. Andrea, un attimo.
Il dottor Talamo ha citato, è l'unico che, diciamo, ha menzionato le strutture che si dovranno occupare, no? di questa cosa, che sono, sarebbero gli URP. No, io lavoro per Roma Capitale e infatti Roma Capitale, diciamo, sta spingendo per assegnare agli URP queste competenze, no? Anche se poi, diciamo, ci sono molte strutture che non ce l'hanno. Infatti io suggerirei anche le biblioteche per gli enti locali, no? Le biblioteche che, diciamo, hanno nel DNA questa missione di rispondere alle informazioni, alle richieste di informazioni. No, giusto questo. No, sto dicendo di utilizzare per gli enti locali che hanno un buon sistema bibliotecario, utilizzare anche le biblioteche come punto di accesso neutrale sul territorio.
Fatto, nel senso che abbiamo già iniziato quei punti Roma Facile di cui parlavo prima, alcuni sono già nelle biblioteche e lo faremo, spero presto, anche in tutte quelle che mancano, sì. Sono 40, quindi.
Andrea voleva precisare una cosa.
Sono Andrea Lisi, guardate, io parlerei tantissimo sulla trasparenza e sul foglio, però evito, però soltanto sui social mi preme sottolineare una cosa. Utilizziamoli pure, sono sicuramente un veicolo per informare la cittadinanza, però ricordiamoci, uno, che non tutti sono iscritti ai social, teniamo conto, ma soprattutto che le informazioni corrette da parte della pubblica amministrazione devono essere contestualizzate, perché se sfuggono dal controllo della pubblica amministrazione rischiamo di disorientare il controllo dell'informazione istituzionale da parte della cittadinanza. Sono cose che sto cercando di spiegare anche al mio ordine di appartenenza, perché c'è un tentativo da parte di alcuni colleghi consiglieri di magari orientare altri colleghi verso pagine Facebook che non sono istituzionali, magari perché non è pubblicato bene sul sito magari l'informazione, e allora, poiché l'informazione non viene sviluppata bene sul sito, allora utilizziamo i social. Però ricordiamoci che è il sito il luogo istituzionale dove deve essere fatta l'informazione.
Andrea,
corretta.
Mi permetto, una sola frase, social media policy. Detto tra noi, detto insomma, per tutti gli altri, scriviamo quello che possiamo dire sui social, cioè l'amministrazione è tenuta a farlo, a comunicare, a dire tramite la mia pagina Facebook o il mio account Twitter posso comunicarvi questo tipo di informazioni, quindi per tutto il resto c'è il sito e peraltro c'è lo sportello, c'è l'URP, c'è il contatto diretto, il procedimento e l'accesso al procedimento, agli atti del procedimento. Chi vuole rispondere? Dottor Toschei, è stato chiamato in causa più volte per questioni tecniche, non so se... Prego, prego Laura.
Ultima domanda al consigliere. Cioè, sì, no, mi viene in mente il criterio introdotto, diciamo, dalla circolare, questo che in mancanza di titolo giuridico l'istanza del cittadino debba essere qualificata come accesso civico generalizzato. Ma mi pongo il problema, data la carenza di informazione, se immagino, non so, per esempio l'accesso ambientale che è estesissimo e che invece non ha i limiti che ha il FOIA. Così anche l'accesso alle liste elettorali, per esempio. Ecco. Allora, non sarebbe opportuno, per esempio, inserire e fare anche una ricognizione per gli uffici? Perché, per esempio, un ufficio che sconosca questa normativa in un piccolo comune, ce ne sono tanti, si vede arrivare per venire un'istanza, sconosce la legge sull'accesso ambientale o quella delle liste elettorali e potrebbe qualificare l'istanza come accesso civico generalizzato. Quindi non sarebbe meglio pensare a un criterio, ecco, più ampio, che invece diverso, comunque dare evidenza nella stessa circolare delle altre tipologie di accesso in maniera tale da favorire quello più idoneo rispetto all'interesse specifico del cittadino? Questo.
C'era, se non sbaglio, Vitalba, tu volevi fare una precisazione? No, prego.
Precisazione. Durante il mio intervento, non più che diciamo evidenziare che ANAC fosse andato oltre i suoi poteri, evidenziavo il fatto che ci fosse trattato di un'interpretazione autentica impropria. E solamente per dire che probabilmente se la legge fosse stata più chiara non ci sarebbe stato bisogno di andare a chiarire con le linee guida e poi andare a chiarire ancora ulteriormente con la circolare, andando quindi a moltiplicare le fonti sulle quali, appunto, poi ecco, il consigliere Toschei ci ha chiarito che hanno valore regolamentare, ma insomma non è a tutti chiaro, perché io fino all'ultima volta che avevo scritto di linee guida le avevo immaginate come strumento di soft law. Probabilmente se l'analisi d'impatto che il consigliere richiamava e che va fatta in maniera diciamo nell'iter legis, e quindi io sono totalmente d'accordo sul fatto che venga effettuata anche nell'ambito dei procedimenti amministrativi, probabilmente se per una serie di passaggi ci fosse stata una valutazione dell'impatto della norma e quindi come poteva essere interpretata, gli effetti che poteva creare, probabilmente alcune diciamo formulazioni un pochino così non felici, non chiarissime, forse si sarebbero potute evitare. Ecco, quindi comunque sia, io ho detto meno male che almeno ANAC ha sostanziato in termini di ponderazione comparativa degli interessi.
Benedetto?
Poi ti do il... Ho sentito molte cose, volevo rispondere a tutte perché sono state tante domande, però riagganciandomi alla considerazione che ha fatto Sergio Talamo sulla questione, allora chi decide sulle richieste di accesso civico? Lo lasciamo in capo ai dirigenti dei vari uffici oppure costituiamo un ufficio specializzato? Questa è effettivamente una scelta decisiva. Sono d'accordo con lei che da questo punto di vista la circolare è un po' deludente, lascia lo spazio a un centro di competenza che possa essere in qualche modo un punto di riferimento, però, come dire, sarebbe importante, per tutte le ragioni che abbiamo detto, perché non è semplice, perché è necessario avere un indirizzo omogeneo, perché ci vogliono delle competenze che si consolidano nel tempo, strutturare dentro ciascuna amministrazione un ufficio specializzato da questo punto di vista, che eventualmente può essere l'URP. Questo però significa ricevere e poi decidere, che sono due cose diverse. Una cosa è il punto di ingresso delle domande, una cosa è chi poi assume la decisione e risponde a esigenze diverse. Questa considerazione mi consente, sono rapidissimo, di fare la mia critica che non ho fatto prima alla legge. E il fatto che questa legge soffre di una governance debole e confusa, cioè il FOIA è uno, come dire, tra l'olio che deve andare nei cardini del FOIA manca mancano alcune cose fondamentali, la principale delle quali direi è un soggetto amministrativo centrale con un ruolo di regia riconosciuto dalla legge e che abbia anche una funzione contenziosa in prima battuta. Questa è la migliore prassi internazionale sul punto, risponde a una quantità di esigenze fondamentali, perché non ci possiamo, e non è il mestiere del giudice, indirizzare una determinata interpretazione della legge. Un'amministrazione indipendente sarebbe come dire, il soggetto ideale per omogeneizzare e dare indicazioni più precise alle amministrazioni su come interpretare, per raccogliere le migliori prassi, per nel corso del tempo precisare e anche far evolvere l'istituto, cosa che non è detto che la giurisprudenza sia in grado, e comunque non è il suo mestiere. La giurisprudenza deve difendere, deve applicare la legge e tutelare le situazioni giuridiche soggettive. Ecco, questa è una mancanza, aggiungerei una mancanza temo voluta, nel senso che qui i vari attori in gioco hanno fatto quasi tutti un passo indietro, cioè c'è stata una mancanza di volontà da questo punto di vista. Sarebbe necessario che qui la politica riprendesse un po' il pallino della questione e tappasse questo buco.
Sempre due minuti, via, partiamo. Allora, a raffica. Prima cosa, abbiamo scelto il legislatore, via la Commissione Centrale per l'Accesso, la Commissione Unica. Abbiamo quindi una tutela giustiziale, non giurisdizionale, a due velocità. Laddove ho il difensore civico, bene, altrimenti niente, giudice. Vuolsi così, colà, dove si vuole. Giurisdizione amministrativa, nasce dai lavori preparatori, si può dire tante storie, battibecco ferocissimo tra garante privacy e ANAC. Si tratta di tutela di dati personali, perché la trasparenza colpisce i dati personali dei soggetti i cui dati pertengono nell'atto, dunque attengono all'atto, dunque giurisdizione giudice ordinario. Risposta: neppure per sogno, giurisdizione giudice amministrativo. Quindi risolto il problema. Seconda questione, la legge, se avete notato, non modifica una virgola della legge 241 del 90, titolo quinto, che si applica integralmente. Quindi esistono due norme confliggenti, come è vietato l'accesso ai documenti quando è volto a esercitare un controllo diffuso dell'attività, mentre l'accesso civico è volto a favorire il controllo diffuso dell'attività. E quindi però, guardate, giuridicamente per me è chiaro, sfido tanti poveri dipendenti a dire che è chiaro. Io mangio pane e questo, ed è giusto che sia così. Loro non sono tenuti a questo, sono tenuti anche ogni tanto a lavorare, e se quindi pensano che buona parte delle ore, monte ore lavoro è dedicato alla pubblicazione degli atti e all'accesso civico, diventa un problema. Quindi, termini di impugnazione, 116 codice del processo amministrativo, che poi ti rimanda al 25 della legge 241, 30 giorni, questo fatto che non è stato modificato nulla della legge 241 del 90 comporta che quando vi è un controinteressato e io trasmetto al controinteressato l'istanza perché lui presenti una motivata opposizione entro il termine massimo di 10 giorni, questo termine sospende il termine dei 30, che diventano 40. Ma se chiedo l'accesso ai documenti, la norma non c'è e i termini sono 30. Gioco delle tre carte, cosa devastante, vallo a raccontare a qualcuno. Questo perché? Perché è stato preso e fatto il copia e incolla dell'articolo 3 del DPR 12 aprile 2006 numero 184, cioè il regolamento sull'accesso ai documenti. Quindi una norma regolamentare scritta peraltro in modo non adeguato, perché a quel punto come fa l'amministrazione ad adottare il provvedimento finale se non si è sincerata prima che è giunta l'indicazione al controinteressato? Atteso che ti dà la possibilità di interloquire con il controinteressato o in via telematica, ma devi conoscere il suo indirizzo di posta elettronica, quindi scordatelo. O con raccomandato, con avviso di ricevimento, cioè con la diligenza. A Roma l'avviso di ricevimento torna in media 60 giorni dopo, quindi abbiamo già superato i 30 o 40, per esercitare il diritto di accesso. Io a chi me lo chiede dico: guardate, l'accesso ai documenti voi dovete provvedere entro 30 giorni, non c'è sospensione e non dovete applicare la norma del regolamento perché violereste la norma della fonte primaria. Ma nell'accesso civico io questo non lo posso dire, perché mi hai tradotto in fonte primaria quello che era la fonte secondaria. Capisco che poi a quest'ora l'argomento non è felicissimo, però andate a leggere la norma, è incredibile ma è così. Ultime mezzo secondo. Le linee guida ANAC in realtà, oltre ad essere regolamento ai sensi dell'articolo 5 bis comma 6, ma sopperiscono a un vuoto che noi abbiamo creato nel 2006. Nel 2006, con il DPR 184, negli ultimi articoli, credo del 15, abbiamo abrogato il famoso regolamento 27 giugno 1992, numero 352. Tranne un articolo, l'8. Che conteneva l'articolo 8? Era una norma di delega per dire agli enti: scrivetevi l'elenco dei documenti esclusi dall'accesso ai documenti. Questo articolo non lo abbiamo abrogato perché dice: stiamo per scrivere il nuovo regolamento nel 2006, quando mai? Ora, le linee guida ANAC paradossalmente finiscono per sopperire ad una mancanza del regolamento governativo. Questo è tecnicamente la triste e insolita vicenda. Ok? Ultima cosa, formazione. La trasparenza, poi ditemi se mi sono dimenticato qualcosa, la trasparenza è la misura trasversale di prevenzione della corruzione. Conseguentemente, per effetto della legge 190, rientra all'interno dell'obbligo di formazione dei dipendenti e già la Corte dei Conti si è espressa un paio di volte nell'indicare che le spese di formazione per la prevenzione della corruzione, quindi la trasparenza, sono esentate dal taglio del 50%. Questo è un argomento, diciamo, forte da spendere. Ho dimenticato qualcosa, mi diceva.
L'accesso civico generalizzato,
sì?
È stato riportato nel 116, il processo amico.
Sì, ma no, c'è stato scritto, c'è scritto accesso civico, c'è trasparenza, c'è. No, rientra, perché è accesso, sì, però è accesso civico. Sì, ma rientra, perché rientra nella trasparenza. Non ci può essere un vuoto giurisdizionale. No, no, non esiste il vuoto giurisdizionale, anche perché noi ci abbiamo provato un paio di volte e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ci ha fatto davvero male. Quindi è sicuramente... Sì.
Consigliere, perdonatemi, ci stanno praticamente togliendo le sedie.
Le sedie.
Allora,
vabbè,
io propongo per il prossimo anno di fare un bel forum PA by night, ci inventeremo qualcosa, faremo, non lo so, un after qualcosa. Allora, io vi ringrazio perché siete stati veramente pazienti, ringrazio i nostri ospiti. A questo emiciclo vi ricordo che ci sono 9 burocrati, cosiddetti, quindi teniamone conto nel momento in cui accediamo alle pubbliche amministrazioni, che ci siamo noi, ci sono tanti come noi, per cui fate tante richieste di accesso perché il FOIA funziona solo così. Grazie.